volevo dirvi che mi fermerò con voi fino alla messa, poi il pranzo però scappo a casa e raggiungo tutti i vari impegni, pendizi e eccetera che lì mi aspettano. Facciamo un passaggio questa mattina in un testo che ci fa tornare un po' indietro rispetto alla lettura che abbiamo fatto finora. Eravamo arrivati al capitolo 9, si potevano fare due cose in realtà. Una cosa che però sarei andato fuori testo, se però volete la possiamo fare lo stesso, dice, però non c'è nei fogli, ecco, questa è la questione. E cioè vedere l'incontro tra Pietro e Cornelio, questo strano episodio che appunto rappresenta più che la conversione di Cornelio la conversione di Pietro. Altrimenti quello che si poteva fare, che pensavo di fare, era di tornare al capitolo 4 e vedere che cosa succede dopo che Pietro e Giovanni alla Porta Bella hanno guarito lo storpio, perché lì c'è uno scontro tra Pietro e Giovanni e il Sinedrio che è interessante per mettere a fuoco una questione. So, ditemi voi che cosa preferite. Com'è? Ok. E allora leggiamo il testo, siamo al capitolo 4, i versetti 1-22. Stavano ancora parlando al popolo quando sopraggiunsero i sacerdoti, il comandante delle guardie del Tempio e i Sadducei, irritati per il fatto che essi insegnavano al popolo e annunciavano in Gesù la risurrezione dei morti. Quindi l'avvenimento, diciamo, il miracolo è già stato fatto, lo storpio è stato rimesso in piedi, ha potuto entrare nel Tempio saltando e gridando di gioia e da quel momento in avanti, a causa della curiosità della gente, Pietro e Giovanni cominciano ad annunciare Gesù. E quindi qui si vede bene che il gesto di liberazione dello storpio è un gesto in vista dell'evangelizzazione, o meglio, diventa l'occasione. Ecco, se no, detto così non va bene, dice fai miracoli per poi piazzarci il Vangelo. No, faccio un miracolo perché mi va che quella persona lì stia bene, punto. E a quel punto è finita, no? Va bene così. Se poi qualcuno chiede o dice, oh ma cosa succede, perché, per come, allora vi diciamo anche che dietro questa cosa ci sta Gesù di Nazaret. Ecco, però di per sé, che quello lì cammini, è la gioia per lui, per noi. Per Dio Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Finito. Li arrestarono e li misero in prigione fino al giorno dopo, dato che ormai era sera. Molti però di quelli che avevano ascoltato la parola credettero e il numero degli uomini raggiunse circa i 5.000. Il giorno dopo si riunirono in Gerusalemme i loro capi, gli anziani e gli scribi, il sommo sacerdote Anna, Caifa, Giovanni, Alessandro e quanti appartenevano a famiglie di scribi. Il sommo sacerdote Anna, a quanti appartenevano a famiglie di sommi sacerdoti, li fecero comparire davanti a loro e si misero a interrogarli. Con quale potere o in quale nome voi avete fatto questo? Allora Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro, capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato a un uomo infermo, e cioè per mezzo di chi egli sia stato salvato, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele, nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi risanato. Questo Gesù è la pietra che è stata scartata da voi costruttori e che è diventata la pietra d'angolo. In nessun altro c'è salvezza, non vi è infatti sotto il cielo altro nome dato agli uomini nel quale è stabilito che noi siamo salvati. Vedendo la franchezza di Pietro e di Giovanni e rendendosi conto che erano persone semplici e senza istruzione, rimanevano stupiti e li riconoscevano come quelli che erano stati con Gesù. Vedendo poi in piedi vicino a loro l'uomo che era stato guarito, non sapevano che cosa replicare. Li fecero uscire dal Sinedrio e si misero a consultarsi tra loro dicendo: che cosa dobbiamo fare a questi uomini? Un segno evidente è avvenuto per opera loro. Esso è diventato talmente noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme che non possiamo negarlo. Ma perché non si divulghi maggiormente tra il popolo, proibiamo loro, con minacce, di parlare ancora ad alcuno di quel nome. Li chiamarono e ordinarono loro di non parlare in alcun modo né di insegnare nel nome di Gesù. Ma Pietro e Giovanni replicarono: se sia giusto dinanzi a Dio obbedire a voi invece che a Dio, giudicatelo voi. Noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato. Quelli allora, dopo averli ulteriormente minacciati, non trovando in che modo poterli punire, li lasciarono andare a causa del popolo, perché tutti glorificavano Dio per l'accaduto. L'uomo, infatti, nel quale era avvenuto questo miracolo della guarigione, aveva più di 40 anni. Ecco, per capire bene questo testo occorre leggere quello che precede, cioè la guarigione dello storpio alla porta bella del Tempio, ed è il primo gesto messianico di liberazione dal male compiuto dagli apostoli. Quindi è, come sempre, no? Un primo gesto, una prima parola, un primo incontro, hanno un peso dal punto di vista narrativo particolarmente grande, no? È quello che apre la serie e quindi indirizza il lettore in una certa maniera. E allora vediamo un poco che cosa si legge lì. Siamo all'inizio, questa volta, del capitolo 3. Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera delle 3 del pomeriggio. Qui di solito veniva portato un uomo, storpio fin dalla nascita. Lo ponevano ogni giorno presso la porta del Tempio, detta Bella, per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel Tempio. Costui, vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio, li pregava per avere un'elemosina. Allora, fissando lo sguardo su di lui, Pietro, insieme a Giovanni, disse: guarda verso di noi. Ed egli si volse a guardarli, sperando di ricevere da loro qualcosa. Pietro gli disse: non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina. Lo prese per la mano destra e lo sollevò. Di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono e, balzato in piedi, si mise a camminare ed entrò con loro nel Tempio camminando, saltando e lodando Dio. Tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio e riconoscevano che era lui, che era colui che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta bella del Tempio, e furono ricolmi di meraviglia e stupore per quello che gli era accaduto. Ora, questa figura dello storpio rappresenta qualcosa di molto simile a ciò che rappresentava l'eunuco nell'incontro tra Filippo appunto e l'Etiope. Cioè, si tratta anche in questo caso di una persona che porta nella carne un segno che le impedisce di accedere al Tempio di Gerusalemme. Che era storpio, handicappato, segnato da qualche difetto fisico grave, non poteva entrare nel Tempio di Gerusalemme. Una legge crudele che, diciamo, rimandava due volte al quadrato, diciamo così, a una persona la sua sfortuna, la sua disgrazia, ma era così. Del resto sappiamo che anche nei seminari, fino a non tanto tempo fa, chi era segnato da difetti fisici visibili e vistosi era escluso dal sacerdozio. no? Addirittura mi dicevano che bastava che uno fosse figlio di un macellaio per non poter accedere agli studi seminaristici, non so per quale motivo, forse perché è troppo vicino alla carne.
No, per istante, dicevano che potevano avere
la sì?
Incredibile. Anche per me, io dovevo fare due volte le liturgie
programmate.
Che ci fosse epilessie o...
Avevano intuito e non l'hanno fermato in tempo.
Perché quando ero un piccolo picchiatore.
Vabbè.
Però anche San Giovanni Paolo II era andato in coma quando era piccolo. Dopo un trattore.
Ecco, lui non può entrare nel Tempio, eppure, secondo la scrittura, appartiene al numero di coloro che i profeti indicano come i prediletti di Dio. Storpi, ciechi, stranieri, bambini, donne, orfani, vedove. Nonostante questo, sono proprio quelli che vengono esclusi. Del resto i profeti si fanno loro difensori perché li devono difendere, se no non c'era bisogno. No. Dice, Dio radunerà storpi, ciechi, eccetera. Se non ci fosse bisogno di farlo, se fossero già lì, invece è perché sono dispersi che il profeta annuncia questa cosa. Così come annunciava, leggevamo, no? Annunciava anche all'eunuco la possibilità di entrare, di far parte pienamente dell'alleanza, purché rispettasse i sabati, no, eccetera, così come leggevamo nel profeta Isaia. Ecco, la cosa sconcertante è che sono esclusi dalla società, ma anche dall'incontro col Signore, nella sua casa, nel luogo santo. Prego.
Ma io sempre sentito che anche lei si aveva un male quindi si poteva creare fatto, doveva commettere una nostra colpa.
Sì, questo è l'interpretazione, ma insomma appunto.
E quindi, se questo veniva deluso, perché quello è cielo, lo dice anche nel Vangelo San Giovanni, a cielo, chi ha peccato?
Sì, ma adesso a noi non interessa capire, come dire, qual è il motivo profondo, no? Quello che ci interessa capire è che questo, che è descritto come storpio dalla nascita, vuol dire che non ha mai potuto entrare nel Tempio e sempre lo hanno portato alla porta del Tempio. Cioè, anche lì uno dice, mettilo per strada, non so, in un luogo. No, è lì, proprio sulla soglia, ma non può oltrepassarla. E vede entrare e uscire gli altri. Quindi immaginiamo che cosa possa costituire per lui, no? Questa possibilità per la prima volta nella vita, avanzato di età. Il testo dice alla fine questa strana annotazione, no? Il testo del capitolo 4 che abbiamo letto prima dice la guarigione era avvenuta in un uomo di 40 anni, come dire, una roba impossibile perché ormai è un vecchio, Era l'età media, intorno ai 40, era l'età media in cui si moriva nell'impero romano di quei tempi. Quindi era, come dire, 80 anni oggi, e più. Poi dipendeva molto anche dalla classe sociale di appartenenza, per le classi povere era anche più bassa. Quindi dire che Gesù è morto giovane, basta, non è vero. Gesù è morto in età matura. Se è vero che i suoi non erano proprio 33 anni, ma forse 34 o 36, Gesù era quasi vicino all'età media in cui si moriva nell'impero romano. Questo non per dire che allora non è stato niente, se l'hanno ammazzato, ma capite? Per dire che è giovane un corpo. c'è un imperatore romano che a 23 anni scrive una lettera al suo precettore e dice: guarda, c'ho già 23 anni e non ho ancora conquistato niente. C'ho già 23 anni, capito? I nostri sono ancora lì a giocare con la televisione. A 23 anni dici: quando è che cresci, figlio mio? Ma sono giovane. Ecco, questo per dire come le cose poi vanno un po' anche riportate nel contesto storico in cui sono collocate, insomma, dalla narrazione. Va bene. Ecco, questo che cosa ci dice? Ci dice che appunto ci sono delle persone che portano nella loro vita dei segni che fanno interpretare male, no? Ecco, dice: ma quello lì è così, avrà peccato lui, avrà peccato la sua famiglia, chissà cosa c'è sotto. Certamente, ecco, ci sono delle persone che sono considerate impresentabili al Signore, che non devono fare parte dell'assemblea che supplica e che loda Dio. Non sono adeguate. Ecco, ed è esattamente invece quello che Gesù fin dall'inizio decide di non fare, di non accettare queste regole, queste restrizioni. Dice: il regno di Dio per tutti, dunque si cominci per favore dai più esclusi, dagli ultimi, così stanno dentro tutti davvero. Ma se cominciamo dai primi, se l'elezione, la scelta di Dio cade su quelli che sono già fortunati, rischiamo di fermarci lì, come è sempre accaduto. E gli altri diranno: ecco, vedi, come al solito noi siamo, no, gli sfortunati della storia. Anzi, confermando presso la loro coscienza che probabilmente sì, hanno fatto qualcosa, o loro o i loro, perché insomma, se sono così ci sarà un motivo. Cioè, una delle cose più crudeli della storia non è soltanto il fatto che le vittime sono vittime, ma che si convincono che sono giustamente vittime, capite? Giustamente vittime. Cioè, l'oppressione non è odiosa soltanto per il fatto che opprime delle persone, ma che questa oppressione convince quelle persone che è giusto che patiscano. Io ricordo, per esempio, faccio in tempo a ricordarmi io, questo per dire quanto sono vecchio certamente, ma anche per dire che non è poi così tanto tempo fa che le cose hanno cominciato a mutare un pochino, ecco. Ma io ricordo mio nonno era contadino, veniva, la sua famiglia era una famiglia umilissima, poverissima. Io ricordo la casa dei miei nonni ancora con la terra battuta, non avevano neanche il pavimento di cemento, che era considerato un lusso, figuriamoci piastrelle o altre cose, eh. E mio nonno parlava di sé con una autostima praticamente a zero. Cioè, come dire, no, non so, facciamo un esempio, mi è rimasta l'impressione, ecco, no, non delle parole o dei casi concreti, ma non so, veniva, no, qualcuno e diceva: ma tu non hai diritto di coltivare quel pezzo di terreno, no? E mio nonno che cosa rispondeva? Sì, certamente ho sbagliato io. No? Quante volte gli ho sentito dire: sai, sono ignorante. Io non credo che mio nonno sapesse leggere. Stavamo in Brianza, a buon conto. Ogni tanto ai brianzoli leghisti glielo ricordo volentieri, no? Dico: ma voi lo sapete che 50 anni fa qui c'erano gli analfabeti? Ma non erano i meridionali, eravamo noi altri, e abbiamo avuto il primato fino all'altro ieri, le tre province opulente, no? Varese, Como, Bergamo, del minor numero di laureati in Italia. Hai capito? Bello, no? Tutta sta opulenza ci è servita a tanto, eh? Abbiamo fatto studiare i nostri figli? No. Perché vanno a lavorare meglio, no? Gende facile a casa, dobbiamo fare sulla casa. Lì devono andare dentro i soldi, capito? E sono scelte. Vabbè, comunque mio nonno, e la mia nonna anche, ma la mia nonna aveva già una punta d'orgoglio in più, insomma, ma mio nonno era proprio una tenerezza, no? E io ricordo che mi sentivo umiliato da questa sua umiltà. Mi spiaceva sentire il mio nonno parlare così di sé. E questa cosa poi è passata anche un po' a mio zio, no? Che era un bravissimo falegname, ma appunto, no? Dice, io non ho studiato, diceva, non ho studiato. Mentre mio papà, e poi io, eccetera, questa cosa l'abbiamo fatta. Ed era un po' una pena. Ecco, questa è una cosa straziante, Il sistema non soltanto crea oppressi, ma crea negli oppressi la convinzione che è giusto che siano oppressi. Questo è terrificante. E succede, eh? Succede dappertutto, succede, ed è successo e succede anche nella Chiesa, no? Io ricordo quando ogni tanto mi scappava di esprimere un giudizio e la mia nonna, questa volta la nonna materna, che diceva: non si dicono queste cose dei preti. E tu, ho sentito, gli dai anche del tu. Non si fa. Non si fa. Dico, scusa nonna, ma io do del tu a Dio? E allora lì si confondeva un attimo. Diceva, ma infatti anche quella roba lì non so se è tanto giusta. Perché noi dicevamo vi adoro mio Dio e vi amo con tutto il cuore. Non ti adoro mio Dio, le minga il tuo fredele. Capito? Le minga il tuo fredele. Abbiamo fatto anche questo, abbiamo perpetuato oppressioni, discriminazioni, abbiamo non soltanto accettato certe condizioni umane, ma le abbiamo restituite alle vittime di queste condizioni umane, come dire, confermate. Dicevo, oh, ragazzo mio, si vede che te lo meriti, ecco, tu sei uno storpio, non tu hai un handicap, tu sei uno storpio. L'essere storpio caratterizza il tuo essere, sei storto, sei deforme. E quello si sente così, cresce così, sentendosi così. Guardate, c'è una cosa incantevole in questo testo. A un certo punto Pietro gli dice: guardami. Questo non osa guardare negli occhi le persone a cui chiede. Guardami. Guarda verso di noi. Va bene, Gesù aveva detto qualche anno prima, entrando nel Tempio e purificandolo, che quello doveva essere casa di preghiera per tutte le genti, addirittura per i pagani. Figuriamoci per un figlio di Israele, sia pure segnato da un difetto fisico. Se non è un luogo accogliente per tutti, senz'altro non è la casa dell'Abba di Gesù. E infatti sappiamo che nel Vangelo a un certo punto Gesù frequenta il Tempio per un po' di giorni e poi esce e non entra più, e anzi annuncerà la sua distruzione. Non è che siccome si chiama Tempio lì per forza abita Dio, dipende, se no sarebbe magia o idolatria. Dice, beh, c'è lì la statua, lì c'è Dio. Cari, no, no, dipende, se fate quelle robe lì Dio non abita. Vabbè. Che cosa è successo? Dopo questa guarigione naturalmente la curiosità della gente, no? Si parlano, dicono, oh, hai visto cosa è successo, ma come mai, eccetera, eccetera, e allora i nostri annunciano il nome di Gesù. Ed ecco che al capitolo 4 vengono convocati per rendere conto di questa cosa. E che cosa succede qui? La cosa a me sembra più interessante è questa, no? Il caso, se volete, può essere paragonato alla risurrezione di Lazzaro. In Giovanni si legge che dopo aver risuscitato Lazzaro, Lazzaro è diventato un imbarazzo per i capi di Gerusalemme, tanto che avevano deciso a un certo momento che avrebbero ucciso Gesù, ma anche Lazzaro, perché era la provata della potenza vivificante di Gesù. Ecco, questo è esattamente il caso. Non possono negare l'evidenza di questo segno, cioè Gesù l'ha rimesso in piedi, porca miseria, non è che possiamo star lì troppo a girarci intorno, è lì da vedere, ecco questo è il punto, è lì da vedere. E credo che oggi sia opportuno anche fare un po' stretti nella meditazione per avere tempo intanto di fare quest'ultimo boccone di silenzio e poi una condivisione un po' tra di noi. E quindi io mi fermo soltanto su questo. Vi chiedo di seguire con me il testo per notare alcune cose. Dunque, stavano ancora parlando al popolo e arrivano i sacerdoti, il comandante delle guardie, del tempio, i sadducei, irritati perché insegnavano al popolo e annunciavano in Gesù la risurrezione dei morti. Perché i sadducei sono irritati? Perché vengono citati qui. I sadducei era una famiglia, un ramo della nobiltà sacerdotale del Tempio di Gerusalemme. E sappiamo, anche per un incontro preciso che è avvenuto tra loro e Gesù, che negavano la risurrezione dei morti, mentre i farisei la ammettevano. E perché si irritano se qualcuno annuncia la risurrezione dei morti? Beh, immagino che in parte perché loro fanno i fighi, no? A dire no, ma che risurrezione dei morti, no? Quindi ci tengono perché per loro la verità è quella lì. Ma c'è un altro motivo. Superstizione o no, chi crede nella risurrezione dei morti non è che gli puoi fare paura come a uno che invece non ci crede. Credere nella risurrezione dei morti vuol dire sfuggire, almeno in parte, al potere che qualcuno vuole esercitare su di te, sulla tua vita. Sai, come si legge nel secondo libro dei Maccabei, no? Quella madre che sostiene il martirio dei 7 figli, una cosa tragica, no? Ecco, ma e li sostiene così, dice: figlio mio, non è la fine. Non è la fine. E questo viene rappresentato nel libro dei Maccabei come la suprema sfida al re greco, che invece vuole affermare con questa uccisione, con queste uccisioni, il suo potere supremo. Dice: ma potere supremo o un corno? Io mi sottraggo a questo potere. Tu puoi uccidere il mio corpo, ma non uccidi la mia persona. È questo che dice anche Gesù. Non li temete, non temete quelli che possono uccidere il corpo, ma temete piuttosto chi può portare alla morte la vostra anima, no? Dice così. Va bene, ma comunque sono irritati, li arrestano, li mettono in prigione, però annota Luca la parola, la parola corre, non è che puoi fermarla con questi mezzucci. Il giorno dopo si riuniscono, li fecero comparire e dice così: con quale potere avete fatto questo? Pietro dice così: capi, veniamo interrogati sul beneficio recato a un uomo infermo. Notate, gli hanno chiesto in nome di chi, col potere di chi stanno facendo questa, hanno fatto questa cosa, e Pietro parla e dice: allora, veniamo interrogati sul beneficio portato a quest'uomo infermo. Loro mettono davanti una questione, come dire, di autorità, loro mettono davanti una questione di salvezza. I discorsi non sono, i due discorsi non sono sullo stesso piano. Gli apostoli spostano il piano, no? Dice: guarda, sarà anche interessante discutere in nome di chi, no, con quale autorità, eccetera, eccetera, ma qui c'è un'altra cosa. La questione è un'altra. Come dire, non so, ma tu sei un laico, no? Chi ti dà l'autorizzazione a parlare della Bibbia? No, visto che è una cosa che fanno i preti, perché lo fai tu? Perché lo dici? Guarda, questo potrebbe anche essere interessante, questo discorso, ma qui la questione è un'altra, no? Uno parla della Bibbia in un certo modo, questa cosa porta frutto? Sì o no? Quali sono i frutti? Ci sono? No, perché se ci sono è quella lì la cosa interessante di cui discutere e per la quale anche poi eventualmente risolvere l'altra questione. Qui gli apostoli incarnano il criterio evangelico che abbiamo già avuto modo di richiamare. È dai frutti che devi decidere e giudicare, non dall'albero. Questa è una cosa straordinaria nell'Evangelo e straordinariamente liberante anche, dai frutti, non dall'albero. E i frutti non li puoi capire dall'albero, attenzione, e questo è il punto. Perché tu guardi l'albero e dici: boh, bellissimo, no? Porca miseria, fa delle bacche velenose. È bellissimo, a vederlo. Poi guardi un altro alberello tutto storto, tutto, no, un pruno, tipicamente, poi fa delle prugne incredibili. È così. Però se tu non conosci naturalmente la specie, no, di questo albero, tu lo guardi e dici: mamma mia, che roba. Tu vedi degli ulivi che sembrano morti, no? Con tutto il tronco così, con quattro rametti, e poi dopo. E poi usi l'olio e dici: ah, da quella schifezza lì viene sta roba? Viceversa, delle magnolie stupende, no, eccetera eccetera, che via, che fiori che profumano troppo quando all'inizio e poi stanno di marcio e di schifo quando sfioriscono, e foglie non fanno, e tu dici: bello, però ecco, questo è il punto. Dice: veniamo interrogati sul beneficio recato a un uomo infermo. E poi va avanti, no? Parla di Gesù, in nome del quale quest'uomo è stato risanato, Gesù che è crocifisso e risorto, e poi dice così: vedendo la franchezza di Pietro e di Giovanni, la parresia vuol dire, traduciamo con franchezza, va bene, ma letteralmente vuol dire parlare, dire quello che si pensa fino in fondo, non lasciare residui di, no, non detto, ecco, parresia, la franchezza, è uno dei segni che gli Atti degli Apostoli portano per dire la profezia dei cristiani, per dire il loro essere nella parola. Chi dimora nella parola non può che dire fino in fondo. Sapete, quando sono stato assunto in curia 20 anni fa, un vecchio Gesù, forse ve l'ho già detto, un vecchio gesuita che stava a San Fedele, adesso non c'è più, mi disse: mi raccomando, vai in un posto dove è bene che tu non dica mai quello che pensi. A me un po' spiace di non averlo ascoltato, mi sarei risparmiato un bel po' di guai. Ecco, però, capite? Straordinario, no? Questi davanti al Sinedrio, quelli del Sinedrio vedono la loro franchezza. Quello cristiano, padre gesuita, che mi dice, oh, mi raccomando, è peggio di un Sinedrio quello lì. Capito? No, se usi la franchezza, quelli ti fanno male, ti fanno male. È ovvio, no, che tutte le volte che il Vangelo parla di scribi, farisei, sommi sacerdoti, non parla solo di quelli là, parla anche a noi, e di noi, ovvio. È ovvio che qui si parla di Sinedrio, ma non si parla solo di quel Sinedrio là. Non si parla qui solo, e neanche per lo più, di chiesa perseguitata, no, dai, come diceva la liturgia nostra, i cani ebrei, quella roba di cani, No, quella roba che leggevamo a Pasqua, che è stata tolta perché appunto giustamente gli ebrei, vabbè, quello che è. Ecco, no, qui si dice che può succedere che a un certo punto nelle nostre chiese uno resta fuori perché è storpio, qualcun altro lo fa entrare, lo guarisce, eccetera, e c'è qualche gerarchia ecclesiastica che se la prende, capito? E perché se la prende? Perché questa roba qui sconvolge lo schema, l'ordine delle attribuzioni, di chi fa che cosa, come, perché, capito? Dopo quelli si agitano, dicono, oh, che bello, quegli altri si incazzano perché dicono, no, ma la resurrezione non esiste, e via, no? E via. Invece di star tranquilli, ci si agita, e non va bene, perché questo al potere non va mai bene, l'agitazione non va mai bene. Vedendo la franchezza, rimanevano stupiti. Vedendo poi in piedi, vicino a loro, l'uomo che era stato guarito. Allora, non solo Pietro gli dice, oh, ma la questione è che abbiamo guarito un uomo. Cioè, una vita che era perduta è stata ritrovata. Uno che non aveva delle possibilità, adesso le ha. Un figlio che non poteva essere ammesso pienamente nella famiglia di Dio, adesso può. E non solo, ma è lì in piedi, cioè è lì da vedere. In piedi, la postura del risorto, in piedi. Del risorto, comunque della persona che è nella pienezza della sua dignità. Non è un piegato, non è un abbassato, non è un umiliato, è in piedi. È in piedi, quello lì che non guardava negli occhi gli altri, capito? Adesso è lì in piedi, davanti al Sinedrio, cavolo, bello. Bello, un bel segno di risurrezione, appunto, di rinascita, no? Di rinascita, è lì in piedi. Li fecero uscire e cominciano a dire, un segno evidente è avvenuto per opera loro. Vedete, gli apostoli sono riusciti a mettere al centro dell'attenzione l'uomo risanato. Neanche Gesù, tanto, meno che mai loro stessi. Il frutto. Ma lo vedi o no? È lì da vedere. Questa persona è in piedi. Un segno evidente, dice, non possiamo negarlo. Li richiamarono, ordinarono di non parlare in alcun modo, lì. C'è la questione e poi, di nuovo, da ultimo, l'ultimo accenno all'uomo nel quale era avvenuto questo miracolo della guarigione, aveva più di 40. Cioè, il testo ci tiene a rimettere sotto gli occhi continuamente questa cosa qui. Dice, attenzione, anche tu lettore, anche noi lettori, possiamo lasciarci trasportare su un altro piano. A chi tocca, chi ha l'autorità, chi non ha l'autorità, chi sono i nuovi capi, chi sono i vecchi capi, non interessa, è relativa questa cosa. assolutamente. Quello che interessa è che nel nome di Gesù qualcuno sta in piedi, qualcuno che non poteva, adesso sta in piedi. Qualcuno che nessuno avrebbe detto possibile, 40 anni, dalla nascita, sarà un peccatore, eccetera, eccetera. Qualcuno così a un certo punto sta in piedi. Questo è il punto. Questa è la questione. E questa è la questione anche teologicamente, perché Dio è il Dio della vita e ama la vita. Le questioni della giustizia, no, delle gerarchie, delle cose, vengono dopo, ma molto dopo, per questo Dio. La prima cosa è che abbiano vita e l'abbiano in abbondanza, dice Gesù in Giovanni. Per questo mi ha mandato, o no? Dopo vedremo se deve chiedere scusa, se deve emendarsi di qualcosa, dopo vedremo. Adesso l'urgenza è che questo qui, che non può stare in piedi, sia in piedi, che non può entrare nel tempio, si entri, che chiede la carità, possa vivere di un lavoro. Questa è l'emergenza, questa è l'urgenza. E davanti a questa urgenza, Gesù e i suoi non possono che sentirsi, come dire, no? Interpellati. E dopo quando ti chiederanno conto, tu metti, e finisco con questo accenno, più di una volta Gesù ha usato questo gesto, che secondo me è proprio divino. Gesù viene interpellato su una questione e sposta l'attenzione dei suoi interlocutori su un altro. Per esempio, entra nella sinagoga, c'è l'uomo con la mano paralizzata e Gesù dice, vede, capisce, no? La situazione dice, mettiti nel mezzo. Mettiti nel mezzo vuol dire adesso tutti, voi che siete nella sinagoga, ma anche voi che state leggendo la cosa, guardate lui, vi intenerisce o no? Oppure all'inizio, quando nella sinagoga di Nazaret Gesù cita Isaia e dice, lo Spirito del Signore sopra di me mi ha consacrato, quindi l'attenzione è su di lui, ma poi dice per annunciare ai poveri, per dare la vista ai ciechi, per liberare gli oppressi, per annunciare un anno di grazia del Signore. Oppure in altri episodi, interessantissimo anche questo, no? Gesù che dice al paralitico, ti sono rimessi i peccati, e quelli lì dicono bestemmia, lui dice ma no, ma perché dite così? Allora guarda, alzati e cammina. Quindi i capi ce l'hanno con Gesù per la pretesa che si nasconde nelle sue parole, e alla fine la gente che ha visto e vede il paralitico camminare dice rendeva gloria a Dio. No a Gesù, a Dio. Capito? Capito? Gesù si sposta dal centro. Mette al centro, gli chiedono, maestro ma chi è il più grande? Gesù prende un bambino e messolo in mezzo, dice ragazzi, cioè, ma mi state chiedendo ancora queste robe, ormai siamo alla fine del Vangelo, se non avete capito ancora al capitolo 18 di Matteo, allora ragazzi, tra un po' è finito il Vangelo, però con grande pazienza dice vabbè, prendiamo sto bambino, mettiamolo in mezzo, dice vedete è piccolino, ecco così. Non si comincia un discorso sulla Chiesa ponendo la domanda chi è il più grande, se no parte male, parte malissimo. Si comincia un discorso sulla Chiesa e diciamo che cosa sta in mezzo a questa cosa che chiamiamo Chiesa, l'attenzione per i piccoli, se no non va bene, partiamo malissimo. E i piccoli non sono soltanto gli umili, sono anche i peccatori, i piccoli nella fede, simplemente. Ecco, questa è una buona domanda. In mezzo noi chi mettiamo? Gesù, sì, ma guardate che se mettiamo in mezzo Gesù, mettiamo in mezzo i suoi prediletti, i piccoli, i bambini, i peccatori, gli sporchi, gli zoppi, la vedova, lo straniero, eccetera, eccetera, eccetera. E li mettiamo in mezzo perché questa è l'attenzione che Dio vuole avere. Laddove la vita umana è offesa, offesa vuol dire ferita, Dio si indigna, dice no, questo no. Dio è Dio della vita, proprio per questo e anche dopo il Dio della giustizia, della morale, delle cose, anche dei riti, per carità, va bene, si recupera tutto quello che volete, ma questa è la priorità, questa per cui dopo diventa il criterio di giudizio. Questa cosa fa stare in piedi o ci piega in due? No, perché se ci piega in due è da dubitare che sia divina, Questa cosa fa vivere o fa morire? No, perché se fa morire, se mortifica, se è mortificante, c'è da dubitare che sia divina. Certo, poi questo pone la questione, ma che cos'è vivere? Ok, va bene. Però anche qui non sono concesse troppe astrazioni, La spiritualità cristiana è estremamente concreta perché è incarnata. Vivere vuol dire vivere, vuol dire almeno essere vivi, essere vivi, sì? Quindi mangiare, sapete, quelle robe lì proprio che sembrano non avere niente a che fare con la religione, invece sono il luogo di Dio. Il luogo di Dio, perché se uno ha fame e tu gli dai da mangiare, l'avete fatto a lui, a me, dice Gesù, no? È il luogo di Dio, è la concretezza assoluta. Prendersi cura dei corpi vuol dire essere in Dio. Dice no, ma i corpi, sai, è materia, quello che conta è l'anima. No. Tu lascia stare l'anima. La questione è che questo deve vivere. C'è una promessa nel venire al mondo che non può essere smentita, pena offendere, di rovinare il volto paterno di Dio. Se un figlio d'uomo ha diritto di dire, e ha molte buone ragioni per dire, io qui sono abbandonato e questa vita è un imbroglio, no? Sembrava una promessa ma in realtà è una pregatura, allora lì c'è da fare qualcosa con urgenza perché Dio non venga bestemmiato. Detto in termini ancora più radicali, la vita umana offesa è una bestemmia alla paternità di Dio e alla fraternità che ci lega gli uni agli altri. Ieri sera l'abbiamo visto con grande vigore, con grande vigore. Ecco, questo è il punto. Per cui capite che l'evangelizzazione proprio passa da questa cosa in maniera decisiva, Decisiva. Talmente decisiva che un evangelista come Marco non riesce a raccontare il Vangelo se non raccontando tutta una serie di episodi così, no? Gesù stava parlando, e tu dici, oh, si lasciano parlare, dai, e raccontami cosa diceva. Gesù stava parlando ed ecco che arriva uno e gli chiede una cosa, dice, ah, questa gente, perché non lo lascia parlare? Oppure Gesù sta andando da una parte, uno gli tira la tunica, quell'altro gli tocca il mantello e lì succedono delle cose. Ma è quello lì il Vangelo, È quell'emorroista lì che non è più emorroista dopo il Vangelo, la buona notizia. È evidente, no? La strategia, è questa? La strategia narrativa. Va bene, questo era un po'.
Bene, grazie, io vorrei dire...